Massimo Zampini, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi, ciao.
Buongiorno a te. Ecco, ho letto una top 11 di giovani giocatori che, insomma, tra prestiti vari sono in giro per l'Italia. Te la rileggo se vuoi. Gori in porta, Barbieri, Huijsen, Facundo Gonzalez e Frabotta in difesa, Arthur, Barrenechea e Peters a centrocampo, Sole, Caio Jorge e Félix Correa in attacco. C'è qualcuno di questi che ti, insomma, ti stuzzica e magari terresti per il prossimo anno?
Beh, diversi di questi. Allora, toglierei Arthur dai giovani, o in generale toglierei il discorso Arthur perché l'abbiamo provato, riprovato, l'hanno provato altri e secondo me abbiamo capito le sue qualità. Ci sono, è uno che sa fare girare la squadra, sa fare, insomma, sa fare quel ruolo, però non ha secondo me il ritmo, non ha la verticalizzazione, non ha tanti aspetti che secondo me devono esserci nella Juve del futuro. Gli altri sono tanti interessanti. Ho visto poco Barbieri, di cui tanti hanno parlato
Sì, è
bene. Abbiamo
vero.
visto Hausen nella Roma. Vabbè, di Sulé abbiamo parlato tutto l'anno. Sono veramente diversi. Io credo che qua, in questo momento storico in cui non si hanno tanti soldi, ma si hanno tanti giovani forti, l'abilità della società debba essere duplice. Debba essere quella di capire chi non va ceduto, al netto di anche se ci sono grandi offerte. E chi invece, anche se oggi ci sembra fortissimo, magari a noi tifosi per qualche o giocata o difensiva, offensiva così, non sarà un crack, diciamo, da Juventus. E a quel punto fare ingoiare anche a noi tifosi una cessione. Quindi devono essere molto bravi, perché se lo sbagliano e tu in questo momento cedi un giocatore che tra pochi anni magari varrà il doppio, diventa molto più grave rispetto a qualche anno fa quando si avevano più fondi.
Hai assolutamente ragione, che è questo forse il terrore più grande. Ecco, io prima ho ricordato un Emre Can che qualche anno fa, insomma,
Esatto.
correva in mezzo al campo bianconero e ieri sera si è andato a conquistare una storica finale di Champions League con il Bayer Leverkusen. Ecco, io ho sempre questo terrore, ovvero il far partire un giocatore perché magari qui non è riuscito a dare tanto o perché semplicemente hai avuto una buona offerta da parte del club, poi che appunto lo acquista, e vederlo lì esplodere è qualcosa che mi urta, mi irrita, mi
No,
irrigidisce.
allora, ma infatti allora, il caso di Emre Can fu ancora diverso secondo me, perché lui arrivava già come un giocatore, direi anche più che promettente, cioè
Sì.
era pronto, era un giocatore, era un acquisto
Era
importante.
uno di quei parametri zero che piaceva
Sì, esatto,
tanto,
su cui
no? Sì.
investivamo energie e fiducia, e però là c'era intanto una squadra diciamo, con una rosa diversa da quella attuale, e poi sembrava che con Sarri non si prendesse molto, qualcuno doveva partire. Ed era partito. Qua noi questi giocatori non li abbiamo ancora testati a livello vero della Juve. Penhausen che sta giocando a Roma, abbiamo visto bene Sulé al Frosinone. Però ripeto, secondo me la bravura di una grande società e di un grande anche scouting o comunque degli osservatori è quella di sapere, di conoscere più di noi il carattere dei ragazzi, la famiglia, l'ambizione, la professionalità, le potenzialità. Sono tutte cose che noi fatichiamo a giudicare da qui. Ma in questo momento la Juve deve essere bravissima, cioè capire, Sulé è l'esempio che, diciamo, più sulla bocca
Bravo.
di tutti, è uno che alla Juventus può diventare uno da una decina di gol e una decina di assist, secondo me non va ceduto, a meno che ovviamente non ti arrivino offerte senza senso, ma non va ceduto. Se invece il pensiero è, Sulé è una squadra piccola, è uno che tocca tanti palloni, che tira tutte le punizioni, che tira tutti i rigori, che tira tutti gli angoli, e quindi per questo fa questi numeri, da noi non sarebbe così. A quel punto cercare l'offerta migliore e darlo via. Ho fatto l'esempio di Sulé perché è quello che abbiamo visto e amato anche di più nelle sue giocate di quest'anno.
Sì, è l'esempio sicuramente che meglio spiega e racconta questa situazione di estrema incertezza. Sarà insomma, un mese di maggio interessante, un inizio di giugno, ancora di più probabilmente per Cristiano Giuntoli, che, come ho detto prima, insomma, è stato letteralmente investito da John Elkann in quanto possessore della verità, insomma, lui può tutto in questo momento e può farlo nel senso che glielo lasceranno fare. Ma secondo te, quali sono le sue intenzioni? Nel senso, ti sei fatto un'idea anche comunque da esterno, come possiamo esserlo noi, di quella che sarà, insomma, di quello che sarà il futuro di tanti giocatori e anche dell'allenatore?
Allora, dell'allenatore il mio pensiero è che si separeranno, come dicono tutti, peraltro ormai che si separeranno, credo anche io, come dicono tutti, che la Juve sia su Thiago Motta. Poi sai, finché c'è questo silenzio assoluto, in attesa, io penso che manchi una settimana, perché ora la Juve non diamo nulla per scontato, ma speriamo che con la Salernitana faccia il suo, visto che vince una partita ogni 3 mesi, però speriamo che faccia il suo. E poi c'è la Coppa Italia, vada come vada, a quel punto, in qualche modo, tra una settimana, secondo me, noi giovedì, oggi è mercoledì, ecco, giovedì sì. prossimo, a mio parere, la mattina avremo le idee molto chiare.
Saremo o felicissimi con delle idee, si spera, più chiare, o tristissimi, esatto. arrabbiatissimi con le idee ancora più chiare, forse.
Esatto, brava, sì, esatto, lo penso esattamente così. Quindi per nomi e cose del genere manca poco. L'allenatore, secondo me, giunto, li sceglie, credo, correttamente. Nel senso, al di là del nostro giudizio su Allegri, io non faccio parte, ovviamente, come sempre, né della corrente super, grazie a lui, siamo terzi, grazie, signore, e neanche dell'altra corrente che pensa la Juve abbia la rosa del Real Madrid, ma che non vinca per colpa di Allegri. Però nell'insieme credo che sia corretto, perché Giuntoli credo possa avere, debba avere, si meriti la chance, avendo un contratto di 5 anni, di giocarsela con l'allenatore che sceglie lui, questa chance da direttore sportivo della Juventus. Il primo anno ha avuto l'allenatore che aveva già la Juve, al secondo, secondo me, è corretto che lui imposti, come dicevi tu, la sua Juventus. Quanto ai giocatori non ho veramente idea, dicevamo prima dell'importanza di non sbagliare sui giovani. Ovviamente vale ancora di più, se i soldi sono limitati, nell'eventuale colpo a fare centrocampo, mettiamoci. Tanti parlano di Cobb Miner, benissimo, fortissimo, l'abbiamo visto in Serie A. È anche vero che se tu metti 50-60 milioni su un solo giocatore in questo momento, che viene dall'Atalanta, che insomma non lo so, non lo devi sbagliare, ecco. Quindi io questo posso dire, loro devono fare, ma lo sanno già, non glielo devo dire io, ma è un mercato difficilissimo in cui devi liberarti di un sacco di giocatori e non devi assolutamente sbagliare quei pochi investimenti che potrai fare.
Sono investimenti che dovranno essere assolutamente oculati, pensati, organizzati. Ripeto, come ho detto prima, non vorrei vivere un'estate alla Cristiano Giuntoli, nel senso, gli lascio volentieri il lavoro, non vorrei essere nei suoi panni, l'ho ripetuto anche prima. Tra i tanti giocatori in scadenza, però, ti chiedo, voglio dei nomi, seriamente, di chi ti priveresti e chi invece lasceresti partire con quasi estrema tranquillità?
Ma guarda, direi che forse possiamo far partire Alessandro, che dici tu, pian piano?
Vabbè, grazie, scusa, non vale. Alessandro e De Sciglio sono due a parte, facciamo così.
Sono pronto a sacrificare Alessandro, no. E no, diciamo che io sono molto concentrato, credo che i nomi chiave siano i due davanti, che non sono in scadenza quest'anno, ma credo che il vero tema sia davvero il futuro della Juve su Chiesa e Vlahovic. Nel senso che so, appunto, che non sono i nomi in scadenza di cui mi chiedevi, però Chiesa tra un anno e Vlahovic, quel discorso per cui l'ingaggio è a salire, per il quale la Juve abbia un disperato bisogno di rinnovarlo, Vlahovic, per spalmare un po', perché sennò l'ingaggio è quasi insostenibile, credo, per la Juventus per la Juventus attuale. E quelli sono due temi troppo importanti. Io credo che su Chiesa e Vlahovic, anche là, quello che abbiamo detto prima, la società deve capire, anche là, le potenzialità, la continuità che potranno avere, perché noi li riteniamo dei top player. La società deve dirci che lo sono davvero, voglio dire, se la Juve con Chiesa e Vlahovic può ripartire e essere ambiziosa per Scudetto, Champions e compagnia, oppure no. E questo lo sanno loro. Io ho visto degli sprazzi di tutti e due fenomenali. Una cosa curiosa è che li ho visti raramente insieme.
Cioè, noi infatti ti stavo Juventus per incalzare così. Hai notato anche tu, però, come spesso i due, il momento prezioso dei due non combaci, nel senso, esatto, una volta fa bene uno, una volta fa bene l'altro, no, insieme... Forse li ricordo a inizio stagione, più che altro.
Brava, inizio stagione, e poi c'è stato sempre abbastanza inizio stagione uno Juventus-Lazio, in cui la Juve fa 3 gol, fa credo 2 Vlahovic e 1 Chiesa, sì. O comunque fanno una grande partita tutti e due, e là diventi devastante, perché là, mentalità, il gioco, quello che volete, ma là ogni volta che ripartiva la Juve, la Lazio andava nel pallone totale, e quelli mettevano la palla in rete da sì. qualunque posizione. Noi la loro intesa non l'abbiamo capita molto, però. Come dici tu, a volte c'è la grande giornata di Chiesa, a volte c'è quella di Vlahovic, non abbiamo in mente tanti gol nei quali hanno fraseggiato, hanno fatto altro, non lo so, quindi questo è il mio grande dubbio. Io personalmente spero che restino entrambi, io personalmente,
no,
però anche là
io.
devono capire a che costo, cioè qual è l'ingaggio che chiede Chiesa, è pronto Vlahovic a spalmare? Cioè, io credo che tutto si giocherà intorno a loro due e anche lì. Se uno dei due dovesse andare via, e può capitare, è capitato ai nostri più grandi campioni, potrà capitare anche a loro. In questo momento siamo pronti con il Diz e compagnia, o anche là servirà un investimento giusto? Io credo che sarà proprio lì che ci giocheremo gran parte del futuro.
Io ho sempre sostenuto che nel momento in cui si decide di far partire un giocatore che comunque ha rappresentato tanto e potrebbe ancora rappresentare, ma per problematiche X non, appunto, la storia non può continuare, ecco, si debba per forza di cose già avere un piano B, perché se no farsi trovare impreparati, poi rischi davvero di rivivere il post Ronaldo, no? con l'arrivo di Ken, che tuttora è un risultato ancora incomprensibile. Ecco, insomma, uno dei grandi misteri degli ultimi anni è proprio Moise Ken. Ovviamente sì, saluterà, rimanendo in attacco, saluterà probabilmente anche Milik, quindi insomma devi davvero riassettarlo bene l'attacco poi.
È questo che ti dico, anche Ken, anche Milik sono giocatori che ci stanno in una rosa d'attacco, oppure non possono. Cioè Ken chiude con 0 gol, sappiamo che qualcuno gli hanno annullato, qualcuno ha avuto anche delle buone, tra ottobre e novembre ha avuto anche delle buone iniziative col Milan, la vinciamo anche per una sua iniziativa che porta all'espulsione di Ciao. Però anche là, io l'altro giorno parlavo casualmente con un allenatore che l'ho avuto nelle nazionali giovanili, e mi diceva Ken ha detto è un buono, non è uno spaccone o cose del genere, però secondo lui è soprattutto atletico, cioè lui dice Ken è uno che atleticamente farà delle cose, messo davanti come centravanti uno dei gol li può fare, lui non vedeva potenzialità sconfinate, però in una rosa di 5 attaccanti in cui tu c'hai come riserva e un giovane che comunque è CTP, cresciuto nella tua squadra, non occupa un posto, Ken una riflessione la faccio sempre personalmente. Milik è uno che ha talento, è bravo, sa giocare benissimo a calcio, forse, non lo so, nell'arco di un anno alla fine non so se anche lui è continuo o delle volte, al di là dell'errore con l'Empoli che ci è costato caro, non lo so.
Ha delle problematiche fisiche più che altro Milik,
sì,
alla
esatto,
fine da dover gestire.
Ma mi sembra sempre un po' meno continuo anche fisicamente, non saprei.
Ti faccio volare velocissimamente e poi ti saluto, però dalla parte opposta rispetto all'attacco, la porta, perché anche Szczęsny è uno dei grandi dubbi che la dirigenza, ma anche i tifosi hanno, nel senso in tanti lo saluterebbero facendo magari, promuovendo finalmente anche Mattia Perin a primo portiere. Io lo Szczęsny di quest'anno posso dire che non lo sostituirei con nessuno.
Ah beh, ma questo non c'è nessun dubbio, cioè la Juve ha pochi ruoli nei quali ha dei giocatori che potrebbero giocare probabilmente nelle migliori squadre d'Europa. Io ci metto Szczęsny, probabilmente ci metto Bremer, e dobbiamo capire il discorso attaccanti, come abbiamo detto, ci metto questi qua. Cioè questi per me sono giocatori che possono pure non piacerci, fanno degli errori durante l'anno, anche Bremer ne ha fatti, ci
certo,
mancherebbe altro. Però questi, se io li vedo nella squadra, diciamo sempre la migliore che c'è in Real Madrid, non sono sconvolto. Gli altri sarei molto sorpreso. E allora mi pongo il tuo dubbio, cioè io mi dico, noi sono 4 anni che non lottiamo per lo scudetto, perché anche nell'anno di Pirlo non abbiamo lottato per il titolo, siamo lontani dalle prime anche a livello europeo, e un po' che abbiamo, anche quando abbiamo fatto le coppe abbiamo dimostrato di essere lontani. Ha senso ripartire cedendo quei 2-3 per fare cassa, quei 2-3 che noi riteniamo gli unici all'altezza veramente delle grandissime squadre? Anche io come te ho qualche dubbio su questa cosa, quindi per questo ti dicevo prima, avrebbe senso capire che un paio di giovani forti non sono all'altezza di un futuro da Juve e sacrificare loro, ma io se comincio a vendere Bremer, Szczęsny e Vlahovic dico ok, abbiamo tanti soldi, però qua diventa un problema insomma.